Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo ancora noi stessi e tutta l'umanità alla misericordia di Dio.
Dalla lettera di San Paolo posta agli Efesini, capitolo 4, versetti 17-19. Fratelli, vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, non comportatevi più come i pagani, con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza e, insaziabili, commettono ogni sorta di impurità. Parola di Dio.
Vediamo come in questa seconda parte della lettera, all'inizio ha parlato dell'unità. E in modo speciale, se abbiamo interpretato bene, questa unità che è garantita dal fondamento, dall'essere edificati sul fondamento degli apostoli e profeti, vedevamo che questo è molto importante per l'autore. E poi adesso passa a un secondo grande dimensione della vita, della comunità, e soprattutto rivolto ai gentili, e questo lo troviamo anche nelle lettere di Paolo precedenti, e il problema dell'impurità, il problema della moralità sessuale, e difatti è il primo qui che viene affrontato ampiamente e continuerà ancora nel capitolo quinto.
Nella definizione dei gentili qua si vede che c'è stato un ostacolo, l'adesione alla fede ha creato un passaggio e una rottura. L'Apostolo invita a non ritornare indietro, non comportarti più come un tempo. E che cos'è questo comportamento? A me colpiva che usi questo termine del versetto 19, è simile a quello che in italiano è l'analgesico, resi insensibili, apalgeo non è analgeo, ma resi insensibili. Si crea una situazione a motivo di una dissolutezza, di una impurità, e dice di una la CEI vecchia traduce avidità insaziabile, cioè c'è una specie di circuito di ricerca di soddisfazione, di ricerca di piacere nell'impurità, che però sfocia invece nella insensibilità, cioè nell'essersi bruciati, la capacità del desiderio, del gusto. E per certi versi mi sembra che il Coelho che avevamo letto qualche settimana fa nel mattutino, con questo senso che tutto è vano, ho cercato la gioia nel vino, nel piacere, e fa tutta una rassegna delle sue ricerche, però tutto è vanità, veniva poi contrapposta a una vita nel timore di Dio che gusta giorno per giorno quello che il Signore gli dà di gioia. Per qualche verso mi pare che sia vicino, cioè c'è una sfrenatezza, c'è una ricerca che in realtà poi porta a una grande insoddisfazione, una grande, appunto qua viene detta, insensibilità. E invece ci può essere una vita, qua sono ottenebrati, all'inizio della lettera diceva: Signore, illumini gli occhi della vostra mente per farvi comprendere la speranza. E poi insomma c'è al contrario una vita di fede che conosce un allargamento della vita e anche delle facoltà della nostra esistenza.
Sempre sul versetto 19, nella nota sotto dice: avendo perduto ogni speranza. Cioè una frase che dice:
avendo perduto ogni speranza.
No, dice la nota della Bibbia di Gerusalemme, dice la Vulgata traduce: avendo perduto ogni speranza.
Sì, c'è una variante nel
la
testo.
Variante.
Sì, sì.
Una frase che dice Pietro a Gesù, dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Cioè, quello che dà speranza è solo l'ancoraggio che noi abbiamo su Gesù. Se no, io penso sempre, cosa sarebbe potuto essere la nostra vita se non ci fosse questo, cioè la mia vita, se non ci fosse questa
speranza.
Questa speranza, se non ci fosse la speranza di una vita eterna di Gesù.
Non so se tutti hanno capito, si fonda su una variante importante, anche se ritenuta non originale, di tutti i codici occidentali che mettono senza speranza al posto di invece insensibili. Sì, è il capitolo 2, c'è un riscontro a questa idea, diceva Sara nel capitolo 2, al versetto 12, senza speranza.
Sembra davvero che il ritorno indietro sia una cosa possibile, sempre possibile. E allora Paolo scongiura, supplica, attesta che non tornino indietro e dice di non comportarvi più come i pagani con i loro vani pensieri. Che cos'è questo vano, vuoto, pensieri, cioè che non corrispondono a tutto quello che aveva detto prima, come si diceva Paolo poco fa, alla conoscenza vera, alla conoscenza dell'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. Dice: accecati nella loro mente, non vedono più e diventano estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza. È una cosa molto grossa, perché estranei alla vita di Dio. E noi abbiamo visto che è essere pieni della pienezza di Dio. E questi, quando c'è questa vanità dei pensieri, cercano ugualmente una pienezza, quello di essere insaziabili. Probabilmente, cioè, ho pensato che volesse dire che questa insaziabilità rivela il bisogno di una pienezza, ma se non è piena di Dio non viene mai colmata, è insaziabile per sempre, quindi si cade sempre più in basso. Perciò ci vuole un salto, ecco, e Paolo sta scongiurando che davvero non si torni in quello stato in cui si era.
Ma io insomma insisto nella mia convinzione che nella lettera agli Efesini tutto dipenda dalla conoscenza. Anche questi versetti, che sono un'esortazione morale, in realtà non sono un'esortazione morale solo. Intanto c'è un dunque che dipende da tutto ciò che precede, che parlava della dottrina, conoscere, essere consapevoli, imparare, capire, comprendere tutto quello che è il mistero di Cristo. E qui dice: dunque io vi scongiuro nel Signore di non comportarvi più come i pagani ignoranti, cioè che non sanno. E di nuovo dopo, al versetto 20, dice: no, non così avete imparato a conoscere Cristo. Quindi questi due versetti parlano di un approfondimento del mistero anche a livello della mente, della conoscenza. Secondo me noi sbagliamo a insistere sulla contraddizione tra conoscenza e carità, come se ci fossero, se c'è una non c'è l'altra, come se uno che si sforza di capire non ha la carità o viceversa, perché nelle lettere di Paolo, nel Nuovo Testamento, questo non c'è, le cose vanno insieme. Qui è chiarissimo che è anche un insegnamento che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità, dal padre, da Don Umberto, ce l'hanno sempre detto. Per noi la morale dipende dal fatto che sappiamo, che abbiamo la grazia di conoscere questo mistero, e questo che ci porta di conseguenza a vivere secondo quello che sappiamo. Non sono precetti morali basati sul nulla, ma dal fatto che siamo partecipi di questo mistero grande e che ci porta anche a desiderare di vivere conformemente al mistero.
E qui in questi pochi versetti voglio contrapporsi nettamente a quello che ha detto nei versetti precedenti. Cioè, mentre prima aveva chiesto un grande sforzo per edificarsi nella carità, per costruirsi in maniera uniforme, per costruire il corpo di Cristo, per giungere fino all'età della maturazione, insomma, fino all'età del Cristo, adesso dice, dunque, come conseguenza, come opposizione di quello che ha detto prima, come derivato, insomma, di quello che ha detto prima, adesso vi chiedo e attesto che non dovete più camminare come degenti, dovete camminare in modo diverso, insomma, dalle genti. E la causa di questa dissoluzione delle genti, le cause, cioè, sono tante, ma soprattutto mi pare che sia l'estraneità alla vita di Dio. Il fatto di essere estranei alla vita di Dio porta con sé tutto il resto, cioè l'oscurità della mente, la durezza del cuore, la mancanza di speranza. Ecco, tutte queste cose messe insieme portano ad una vita dissoluta, ad una vita estremamente scorretta. Ma è forte, insomma, l'opposizione che vuol mostrare tra la vita che lui esige da quelli provenienti dalle genti alla gentilità e la vita che invece i gentili non diventati cristiani, che non hanno conosciuto Cristo, ancora conducono, la vita di dissolutezza, di disordine. E quindi vuol sottolineare proprio la differenza di questa cosa. I pagani provenuti, sono passati al cristianesimo e sono diventati cristiani, hanno l'obbligo di camminare secondo la vita di Cristo e secondo le leggi che Cristo ci ha dato, secondo l'amore di Cristo, secondo l'unità che Cristo esige. Gli altri che sono rimasti pagani continuano purtroppo per mancanza di... perché non conoscono la vita di Dio, perché sono totalmente estranei a Dio, continuano nella loro vita dissoluta, dalla quale i cristiani si devono assolutamente separare, insomma, separare e differenziare, ecco, dalla vita pagana che conducevano prima.
Non so, io pensavo così che si sente come Paolo ha a cuore la vita di questa comunità, appunto di questi gentili che hanno accolto il Cristo e quindi di tutto quello che ne consegue. All'inizio del capitolo 4 c'era questa grande esortazione, Dice: io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, camminate in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. E poi diceva qual era questa maniera degna, cioè con ogni umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cura di conservare l'unità, e poi tutto quello che esponeva dopo. E qui di nuovo mi sembra che voglia proprio scuotere, dire appunto che è forte, dico, vi dico, vi scongiuro, vi testimonio nel Signore, non camminate più, non camminate. Usa questo, lo stesso verbo, come prima diceva, camminate in maniera degna della vocazione che avete ricevuta, qui dice non camminate più come i pagani nei loro vani pensieri e tutte queste cose che elenca. Mi sembrano appunto questo, cioè l'Apostolo vuole appunto esortare questa comunità a rimanere saldi nel Signore e a pensare, cioè ad abbandonare quindi tutto quello che non è conforme.
Prima osservazione, confrontando il versetto 17, dove si rivolge di nuovo, col capitolo 2, versetto 11, per dire che si crea una tensione. Qui dice di non camminare più, cioè di non comportarsi più come i gentili. Là li chiama ancora gentili, si rivolge a loro. Quindi questi sono dei gentili che rimangono gentili, ma però devono essere diversi. Questo è un punto molto importante. C'è una trasformazione che deve avvenire, che mantiene la distinzione, perché quando si parla di gentili si richiama la distinzione ebrei e gentili. Questi rimangono gentili, però non devono più vivere come vivono le genti. La seconda osservazione che mi sentirei di fare, se teniamo conto anche di altre, per esempio la lettera ai Romani, eccetera, è che questo discorso, che qui è molto denso, ma in fondo è completo, diciamo, questi versetti 18 e 19, questa descrizione del mondo dei gentili è una descrizione generale, non riguarda ciascuno. Qui non si sostiene che tutti i gentili vivono così. Paolo conosce benissimo, non solo Paolo, dei gentili, anzi addirittura che lui addita ai giudei come un esempio, perché c'è gentile che osserva la Torah, che ha nel cuore, e c'è invece chi ha la Torah che si comporta come se è contro la Torah. Cioè, e non è su un problema di singoli solo, cioè c'è una Torah scritta nel cuore. Quindi questo è un discorso, sono espressioni generali del modo in cui il mondo giudaico tradizionalmente, lo vediamo nella Sapienza che abbiamo letto, lo vediamo nel primo capitolo della lettera ai Romani, se vogliamo, ecco, e che è molto vicino alla logica di questi due versetti, è un discorso generale che stabilisce ovviamente è un modo di vedere da parte di chi ha la conoscenza di Dio e spiega la situazione di chi non ha la conoscenza di Dio in generale. La terza cosa è la logica dei versetti 18-19 che voi avete già commentato. Qui il fondamento di tutto, cioè ciò che spiega la situazione del mondo dei gentili, è detto, per chi sa il greco, con questo a motivo, dia, al versetto 18b, l'ignoranza che è in loro. L'ignoranza di Dio, che non conoscono Dio, è ciò che spiega. E parallelamente l'indurimento del loro cuore, che sono due cose che non vuol dire che sono cattivi, sono particolarmente duri. Questo vale anche per Israele, quando si dice addirittura che anche Israele, il cuore indurito, l'ha dimostrato al Sinai col vitello d'oro. Cioè si indica una situazione normale che non va bene, cioè che non è nel piano di Dio. L'indurimento del cuore significa una situazione, non c'è in loro la conoscenza di Dio, la rivelazione, e perciò c'è il cuore duro, indurito. Il cuore non sono i sentimenti affettivi nella Bibbia, il cuore è molto più complesso, è anche l'intelligenza, è l'intimo dell'uomo, è ciò che dirige la volontà. Quindi siamo sempre questo, mi sembra che qui ci sia il fondamento, e questo li rende estranei alla vita di Dio, non conoscono Dio, e la prima conseguenza è confonde la mente. Il problema della mente è centrale, non solo qui si insiste, diania, noos, eccetera. Il problema della mente è centrale, cioè di capire, e questi dal momento che non hanno la conoscenza di Dio hanno la mente obnubilata, sono oscurati nella mente, nel modo di pensare, che vuol dire nel modo di pensare, nel modo di valutare, di ragionare, di stabilire quali sono i valori, cioè perché da questo dipende tutto il resto. E la conseguenza, naturalmente, vedete al versetto 19, e questo è il modo di vedere, ecco, nel mondo giudaico, che vede la conseguenza di questo oscuramento in un comportamento abituale, perché così si ragiona, che per il mondo biblico toglie l'onore all'uomo, è disonorato l'uomo, la sua dignità di immagine di Dio è disonorata, perché nel corpo si manifesta in modo evidente, cioè nel modo più che è possibile vedere, chiaro e tondo, si manifesta questo oscuramento della mente che va a disonorare l'uomo. Qui appunto dice si consegnano se stessi all'impurità, eccetera. Per esempio nel capitolo primo della lettera ai Romani si dice molto di più. E quindi è importante, è vero, l'insistenza qui sulla mente, sulla valutazione, sul criteri. Ecco, è molto importante, questo è uno anche dei grandi principi delle istruzioni di Paolo nelle altre lettere. Prendiamo la lettera ai Romani, quando Paolo comincia veramente a tirare le conseguenze, al capitolo 12, la prima cosa che dice è la trasformazione della mente. Paolo vuole la trasformazione del modo di pensare, di valutare, che non è una cosa semplice e che è sempre, anche per noi, sempre in atto. Perché che il modo di valutare, secondo Gesù, è un rovesciamento. Su tutti i piani, per esempio, l'orgoglio e l'umiltà, ma anche sul piano del comportamento, nella vita, dei rapporti. E l'argomento della sessualità è un argomento fondamentale per quando ci si rivolge ai gentili. Non che gli ebrei, diciamo così, chi ha Israele non abbia il problema, chiaro, ma Israele sa che non va bene, che è una trasgressione della Torah. Il mondo pagano invece ragiona così, e quindi è molto importante dire, ci vuole, e questo è un problema centrale. Prendiamo la prima lettera dei Corinzi, dopo aver parlato appunto dell'unità, anche là un argomento centrale è il problema dell'impurità. Ed è vero quello che diceva prima, sentirei di riprendere quello che diceva Stelvio, perché anche la lettera ai Corinzi è così, se ricordiamo. Il problema della speranza, cioè la risurrezione dei morti e la vita eterna, la risurrezione dei corpi, è un argomento centrale per vivere con i corpi onorati, secondo il disegno di Dio. Perché il corpo è destinato al Signore, è destinato alla risurrezione. Non è un caso che anche la lettera ai Corinzi, che parla ampiamente di questo problema collegato all'idolatria, sfoci alla fine nella verità della risurrezione dei corpi.